Modem.
توی کوچه رخ زیدن برای ترسیدن به وقت بوسیدن برای
Stando alle organizzazioni per i diritti umani, il bilancio delle vittime è salito a 402, tra cui 58 minorenni. E ora le autorità iraniane chiedono la pena di morte per una ventina di manifestanti.
Germania e Islanda hanno chiesto una riunione speciale del Consiglio dei diritti umani dell'ONU consacrata al deterioramento dei diritti umani in Iran.
Manifestazioni anche nelle università con conseguenti attacchi della polizia, sfociati nell'arresto di una quarantina di studenti.
Le voci di chi protesta e i numeri della rivolta si intrecciano con le note del brano Baroye, che è diventato una sorta di inno del sollevamento in corso in Iran a metà settembre. Baroye, che significa a causa di o per amore di. Buongiorno e benvenuti a Modem, oggi con Laura Dicchi in regia e Verena Sabo al microfono. Torniamo a parlare di Iran questa mattina e non a caso cominciamo parlando di un inno, perché c'è un inno, un canto, un inno appunto per chi protesta chiedendo libertà e forse anche un cambio di regime, e questo succede dopo la morte della giovane curda Mahsa Amini, che è stata arrestata perché non indossava a dovere il suo velo, e questo succedeva il 16 settembre. C'è però un inno, quello nazionale questa volta, che forse sì o forse no verrà cantato oggi pomeriggio dalla squadra di calcio dell'Iran. La squadra scenderà in campo per la sua partita inaugurale ai mondiali di Doha contro l'Inghilterra. I calciatori sono ancora in dubbio se cantare oppure no. Nel frattempo, da metà settembre a oggi, nel loro paese, nell'Iran appunto, sono morte almeno 400 persone, migliaia di altre sono state fermate o arrestate, e oggi, mentre vi parliamo, almeno una ventina di detenuti e detenute aspettano di sapere se verranno condannati a morte oppure no. Fra poco apriremo la discussione con due studiose, due universitarie, ma prima vogliamo dare uno sguardo ai dati, ai numeri, a quanto riusciamo a sapere su che cosa sta succedendo in Iran. E lo facciamo con Sara Rusconi, che vedo collegata con noi via Skype. Buongiorno. Buongiorno Sara, lei rappresenta Amnesty International per la Svizzera italiana. Allora, che cosa ci dicono i dati più recenti che avete potuto raccogliere?
Allora, i dati noi non riusciamo a raccoglierli. Ho un ritorno, mi sento, e questo mi mette un po' in difficoltà.
Cerchiamo di risolvere questo problema.
Allora, noi vediamo, scusate, ma è così.
Vediamo se adesso funziona meglio. Intanto le chiedo magari di togliere una cuffietta in modo che possa.
Vediamo, ok.
Dicevamo i dati, quello che riuscite a raccogliere come testimonianze, come cifre dall'Iran.
Allora, le cifre sono quelle date dalle ONG, noi facciamo un lavoro di verifica, quindi sì, gli ultimi dati sono attorno ai 400 morti, con tanti tanti minorenni, questi 54-58 bambini, comunque si parla anche di un bimbo di 9 anni che è stato ucciso nell'ambito delle manifestazioni, quindi dati preoccupanti comunque. Poi ci sono dei dati che parlano di 15-16 mila arresti arbitrari di manifestanti, giornalisti, difensori dei diritti umani, studentesse di tutte le età, perché comunque, come abbiamo visto in piazza, c'è un'ampia rappresentanza della popolazione iraniana, non solo donne, ci sono anche uomini, padri, fratelli, zii, che hanno scelto di rischiare tanto per appoggiare la richiesta delle loro sorelle, come popolo. Quindi questo è un dato importante, e poi c'è quello che dicevate, quel rischio di condanne a morte.
Sara Rusconi, proviamo a richiamarla, torniamo da lei fra un attimo per tornare
mille,
a parlare dei dati e delle cifre che appunto ci permettono poi di proseguire con la discussione. Intanto io do il benvenuto alle altre due ospiti che ci accompagneranno fino alle 9. Giorgia Perletta, buongiorno. Giorgia Perletta, ci sente? Deve aprire il microfono.
Poi mi sente.
Adesso la sentiamo. Lei è politologa all'Università di Bologna, buongiorno, e da anni studia la situazione in Iran. Nel marzo di quest'anno ha pubblicato il suo libro sul radicalismo politico in questo paese. Siamo in attesa di collegarci anche con Farihan Sabahi, chiedo alla regia se l'abbiamo. Farihan Sabahi, buongiorno.
Sì, buongiorno Verena, buongiorno a tutti.
Lei è giornalista, docente universitaria, attualmente a Torino, e spesso in questi anni ci ha aiutati a capire un po' meglio il contesto in cui si iscrive la Repubblica Islamica. Lei fra l'altro è impegnata in questi giorni con la riedizione del suo libro Noi donne di Teheran. Allora Farihan Sabahi, riprendo proprio da lei. Siamo partite da una rivolta delle donne e siamo arrivate alla domanda se sì o no la nazionale di calcio maschile canterà l'inno iraniano ai mondiali. In mezzo ci sono le persone e le cifre che abbiamo, a cui abbiamo accennato in entrata. Siamo di fronte a degli atti simbolici o a degli atti politici, a una voglia di cambiare le cose in Iran?
Credo che ci siano gli atti simbolici perché hanno una loro importanza, ma siamo davanti a una grande concretezza, perché gli iraniani hanno voglia di cambiare le cose, hanno voglia di maggiori diritti, di maggiore libertà. L'ostacolo maggiore è che oggi gli iraniani rischiano di passare dalla Repubblica degli Ayatollah alla Repubblica dei Pasdaran, ovvero delle guardie rivoluzionarie che sono fedelissime all'ideologia dell'Ayatollah Khomeini, che l'aveva creata all'indomani della rivoluzione del 1979 e dell'instaurazione della Repubblica Islamica. Perché dico che gli iraniani rischiano di passare dalla padella nella brace? Ma perché la repressione di regime funziona molto bene, lo abbiamo visto, anche se in realtà non abbiamo le migliaia di morti che c'erano stati nel 2019 e nel 2009, quindi c'è una maggiore cautela da parte delle autorità di Teheran nell'usare la macchina repressiva. Ma i Pasdaran hanno nelle strade 230.000 guardie rivoluzionarie, a cui si aggiungono 80-90.000 paramilitari, basigi. La polizia in questo momento è quella più attiva nel reprimere il dissenso, e parliamo di 500.000 persone, inclusi funzionari amministrativi e logistici. E poi le autorità hanno a disposizione l'Artesh, sono le forze armate che contano 600.000 persone. Quindi bisogna fare molta attenzione, perché c'è anche una base di consenso nei confronti delle autorità da parte di tutti coloro che hanno qualcosa da guadagnare dalla Repubblica Islamica dell'Iran. Ci sono tanti ceti sociali in strada, ma mancano i ceti sociali, quelli che tengono i cordoni della borsa. Quindi ci sono i bottegai, ci sono i piccoli mercanti, i negozianti, ma non ancora coloro che in politica e in economia controllano il paese.
Ora, Giorgia Perletta, viene spontaneo chiedersi se noi in Occidente abbiamo magari una visione distorta della realtà. Un mese e mezzo fa un suo collega, docente universitario a Teheran, proprio qui a Modem, ci metteva in guardia contro il rischio di ingigantire un fenomeno, una rivolta che dal suo punto di vista rimaneva tutto sommato circoscritta. In ogni caso non era l'inizio, secondo lui, di una rivoluzione. È passato del tempo, abbiamo capito evidentemente che dall'Iran non si può sempre dire tutto o parlare liberamente. Intanto però appunto c'è stato uno sciopero al mercato centrale, ci sono state altre manifestazioni, altre repressioni. Allora, secondo lei c'è il rischio di avere una versione distorta qui in Occidente?
Sicuramente bisogna essere molto cauti nel analizzare le immagini che ci giungono dall'Iran. È molto difficile verificare fonti e quindi bisogna essere molto cauti nell'esprimersi anche in termini di appunto rivoluzione. Io sono, scusate, ho un ritorno, quindi non so, sento la mia voce. Comunque, io sarei molto cauta nel usare il termine rivoluzione, perché la rivoluzione ha bisogno di tempo per essere data e quindi siamo ancora in una fase preliminare. Probabilmente queste proteste, queste mobilitazioni dal basso potrebbero portare a un processo rivoluzionario che ad oggi è ancora nervo, quindi non è ancora concretizzato. Sicuramente dall'esserci una visione parziale è molto importante verificare le fonti, è difficile farlo anche perché dall'Iran è stato bloccato internet, quindi bisogna anche capire con chi si riesce a comunicare all'interno del paese.
Giorgia Perletta, proviamo a richiamare anche lei magari al telefono questa volta in modo che la qualità sia ottimale e si possa capire qual è la sua riflessione. Torno intanto da Farhan Sabahi, abbiamo parlato della difficoltà di avere dei dati, delle cifre, delle informazioni. Lei fa giornalismo tutti i giorni, pubblica regolarmente degli articoli anche d'attualità. Allora, quanto è difficile lavorare a distanza e quali sono le fonti a cui ci si può affidare?
Ma, le fonti sono, secondo me, fonti serie, quindi io in genere intervisto degli studiosi. Ieri sera, per esempio, ho intervistato uno studioso iraniano che ha vissuto a lungo in Italia, che ha scritto un libro sulla sinistra iraniana, sui movimenti laici tra l'inizio dei moti rivoluzionari del 77 e la fine della presidenza di Abdullah Hassan Barin Sadr nel 1981. Questo studioso insegna in Scozia e con lui ho affrontato un tema, dovrebbe uscire domani sul Manifesto l'articolo, sulla questione dei ceti operai, quindi in che modo le manifestazioni hanno avuto luogo, in quali quartieri, e dall'intervista viene fuori che le manifestazioni ci hanno avuto luogo in quartieri modesti di grandi città come Teheran, Shiraz, Isfahan, e gli operai di varie industrie hanno dato avvio a scioperi. Il problema che viene fuori per esempio da questo articolo è un problema alla base dei ceti operai, dei movimenti sindacali, cioè il fatto che non ci sono dei sindacati in Iran indipendenti che possano muoversi in modo autonomo, anzi i capi sindacali di fatto sono stati messi tutti in carcere. Quindi fonti accademiche, quello sicuramente, e poi fonti sul posto, facendo molta attenzione perché se si tratta di stranieri rischiano l'espulsione nel momento in cui dovessero essere tracciate le loro comunicazioni. Bisogna pesare anche quello che viene detto, perché anche ho avuto un studioso, Raffaele Mauriello, che mi ha dato un'intervista che è stata pubblicata ieri sul Manifesto, che ovviamente lui vive e lavora là, e quindi bisogna fare anche molta cautela a quando si mette in pagina un pezzo, perché non possiamo, bisogna essere molto fedeli, mettere virgolettati e non mettere nei guai anche le nostre fonti nel momento in cui si presentano con nome e cognome. Per il resto bisogna fare attenzione a quello che arriva nella rete, perché ovviamente a me arriva tantissimo materiale, ma come mi ha detto ancora, ha ribadito Raffaele Mauriello, come hanno ribadito molte fonti, ci sono comunque delle evidenti interferenze da parte di Israele, Azerbaigian, Regno Unito, Stati Uniti e via di questo passo, perché a cavalcare le proteste sono anche tanti movimenti all'estero che in Iran non contano nulla, penso ai monarchici, penso ai Mojahedin del popolo, che cercano di appropriarsi di una rivoluzione che non è la loro, una proteste che non sono loro, cioè chi è fuori dal paese in realtà in questo momento può fare ben poco se non sostenere, esprimere solidarietà. Non dimentichiamo che per l'Iran la questione delle interferenze straniere è una delle questioni veramente più calde anche in letteratura, perché la letteratura persiana proprio racconta le interferenze straniere. Pensiamo ai bestseller tipo Suvashun, che vuol dire lamento funebre, della decana della scrittura del romanzo femminile di Simin Daneshvar. Ecco, questo romanzo racconta come nel 1941 l'Iran fosse stato invaso, un romanzo del 1969 che Anna Vanzana ha tradotto in italiano ed è reperibile per i nostri ascoltatori. Ecco, quel romanzo in un certo senso anticipa anche le proteste di questi giorni, perché lamento funebre è lamento per la morte nel marito della protagonista, negli scontri con gli inglesi che hanno occupato l'Iran, ma alla famiglia del morto vorrebbero non far fare i funerali, un po' come è successo alle tante ragazze, tanti ragazzi sono morti in questi giorni e i loro funerali sono stati l'avvio, l'innesco per la miccia, per far partire tante, tante proteste. E poi lo sappiamo, nel 1951-1953 l'Iran era avviato su un processo democratico, c'era Mossadegh, il primo ministro, che aveva nazionalizzato il petrolio, facendo uno sgarbo agli inglesi che invece portavano tutti i profitti a casa loro, a Londra. Ma Mossadegh era stato vittima di un colpo di Stato, lo racconta molto bene il film, docufilm COPE 53. Ecco, gli iraniani sanno che gli inglesi e americani hanno sempre messo lo zampino nelle questioni interne, quindi bisogna fare molta attenzione quando si intervistano delle persone in Iran a non metterle nei guai. Quello è una delle questioni fondamentali, le questioni etiche anche di noi giornalisti.
Queste le precauzioni appunto con Farhan Sarabayi. Abbiamo ristabilito credo la connessione con Sara Rusconi, chiedo conferma.
Ci sono.
Sara Rusconi, c'è un altro fronte che si sta riaprendo ed è quello degli attacchi dell'Iran contro le basi curde nel vicino Iraq. Proprio questa mattina ci sono arrivate notizie, ne abbiamo parlato anche nei radiogiornali, di lanci di missili e dell'impiego di droni da parte dell'esercito israeliano contro quei gruppi che vengono accusati di appoggiare le rivolte in corso. Questo è un fronte che tenete d'occhio voi come Amnesty International?
Ma noi cerchiamo di monitorare tutta la situazione, tutta l'area in generale, facciamo un lavoro di monitoraggio costante sull'Iran, abbiamo un team che è attivo da sempre, da anni, visto che non siamo un'organizzazione esattamente benvenuta nel paese, abbiamo anche in qualche modo l'abitudine di lavorare in remoto, quindi per tornare a come si fa a fornire informazioni, noi abbiamo una nostra rete, contatti consolidati e quindi cerchiamo di verificare tutto quello che ci arriva. È stata anche attivata una modalità, un contatto raggiungibile dalle varie piattaforme per ricevere informazioni e video, e quindi anche relativamente a questi attacchi sicuramente inizieremo a ricevere informazioni e scatterà tutto quello che è il lavoro di verifica indispensabile prima di uscire con dichiarazioni e analisi. Noi facciamo un grosso lavoro di incrociamento dati e di informazioni, quindi per me è importante dire che dobbiamo continuare a tenere gli occhi aperti e diffondere soprattutto informazioni che siano state verificate, è questo che è fondamentale, credo, visto anche il rumore di disinformazione di cui parlava Farhan Sarabayi, quindi è veramente importante riuscire a verificare quanto esce e a capire quali sono le fonti affidabili alle quali fare riferimento.
Torniamo al cuore della questione, Giorgia Perletta, torno da lei, mi corregga se sbaglio, ma qui in Iran la contestazione in queste settimane è anche e forse soprattutto contro il governo in quanto tale, contro l'apparato politico attuale, non contro il concetto di Repubblica Islamica o contro l'obbligo di indossare il velo. Ricordiamo che l'attuale presidente è l'uomo forte che ha ricevuto meno voti nella storia recente del paese, quindi ha meno legittimità politica. È vera questa, è plausibile questa visione delle cose?
Sì, assolutamente. Il governo in carica del presidente Ibrahim Raisi ha rappresentato proprio il momento di maggior distacco tra il sistema politico e la società. Infatti, durante le sue elezioni lo scorso giugno ha ricevuto un'affluenza al voto del 40%, il dato più basso dalla nascita della Repubblica Islamica nel 79. Questo rappresenta quindi la scollatura esistente tra il sistema istituzionale e la società, una società giovane composta per la maggior parte, per la maggioranza di giovani ragazzi di circa 30 anni, quindi ragazzi che non hanno vissuto la rivoluzione del 79, non hanno preso parte alla guerra contro l'Iraq degli anni 80 e che quindi non sono attratti né legati emotivamente, politicamente e culturalmente con quei modelli, quei paradigmi che il sistema politico continua a veicolare. C'è proprio una importante macchina macchina propagandistica utilizzata al fine di trasmettere questi modelli politico-culturali che però non attecchiscono nella popolazione. E come diceva giustamente lei, la rivolta dei giovani iraniani non è contro la religione per sé, e il simbolo del velo infatti è stato politicizzato dai politici iraniani sia prima della rivoluzione con Reza Shah, quindi il fondatore della dinastia Pahlavi, ma anche dopo la rivoluzione con l'imposizione, quando è stata introdotta l'imposizione del velo obbligatorio. Le donne che ad oggi si svelano in Iran, quindi che tolgono il velo, non stanno contestando l'uso in sé del velo islamico, dell'hijab, ma la sua imposizione, quindi il fatto che il sistema politico decida per le donne, decida in che modo la donna deve mostrarsi in pubblico, che ruolo la donna debba avere in pubblico. E ovviamente questo slogan è universale, anche gli uomini sostengono questa battaglia, che appunto è relativa non solamente ai diritti femminili, ma comprende diritti universali, che anche gli uomini appunto sostengono.
Farihan Sabahi, quando parliamo di macchina propagandistica, qualcuno si potrebbe chiedere come in molti conflitti, in molte situazioni di violenza, se la macchina non funzioni nei due sensi, dalla parte di chi si oppone e dalla parte di chi tiene le redini del potere.
Sì, diciamo che c'è una macchina di propaganda anche all'interno dell'Iran che in genere funziona abbastanza bene, come in questo momento, perché di fatto le autorità iraniane fin dall'inizio delle proteste hanno rallentato internet al pomeriggio e l'hanno completamente chiuso la sera per evitare che le persone potessero organizzarsi per le proteste. Quindi la gente che non si può collegare magari con le parabole, che magari ha maggiori difficoltà a collegarsi col telefonino, perché appunto la rete non funziona e non tutti hanno accesso alle reti VPN, che sono quelle anonime e sicure, beh, allora sulla TV di Stato vanno in onda immagini raccapriccianti di confessioni forzate di persone di cui i familiari sono stati uccisi e che invece raccontano che sono morte per cause naturali, per poi ritrattare appena hanno l'occasione sui social network. Ecco, non dimentichiamo che queste confessioni estorte mandate in onda sulla TV di Stato succedevano anche al tempo della monarchia. La monarchia non era una democrazia. Ci sono racconti, testimonianze anche in volumi accademici di persone che erano state torturate negli anni 70, negli anni 60, perché all'indomani del colpo di Stato contro Mossadegh, che poi nel 1957 lo Shah crea la SAVAK, la polizia segreta, e questa appunto arresta e tortura i dissidenti. Oggi ci sono, come allora, queste confessioni forzate che vanno in onda sulla TV di Stato, però appunto ci sono i social che permettono di diffondere poi anche altre voci, queste sono estremamente importanti. Il problema è che ci sono delle ritorsioni molto pesanti nei confronti di chi esprime dissenso, soprattutto di chi ha qualcosa da perdere. Penso a Elnaz Rikabi, che è quella campionessa di arrampicata che a Seul si è presentata senza velo. Ecco, è stata messa a tacere, mi dicono amicizie comuni, perché le autorità hanno sequestrato di fatto la casa di famiglia. È una giovane donna benestante e le case a Teheran costano come Milano, per cui si tratta di persone che vengono liberate su cauzione, si lascia il certificato di proprietà della casa, però la casa può costare 500.000 euro, 1 milione di euro o anche più. Quindi questo ricatto economico succedeva già al tempo del presidente, che noi chiamavamo riformatore, Khatami, e continuano anche oggi e hanno un'importanza notevole. L'altro ieri sono stati convocati in magistratura diverse persone, 8 VIP, e molto spesso si fanno pressione non direttamente sulla persona che si è espressa pubblicamente, ma sui familiari. È successo per esempio con Rakhshan Bani Etemad, che è la regista più importante di Iran, a 68 anni, l'abbiamo conosciuta più recentemente nel 2014 con il film Tales, che era stato portato a Venezia ancora prima nel 91 con Narges. Ecco, lei si è espressa con un video che è andato a finire sui social, c'è anche sul sito della RAI, e per ripercussione la figlia è stata chiamata in tribunale. Quindi bisogna fare molta attenzione, perché tutti coloro che in una qualche misura si espongono in questo momento rischiano ripercussioni pesanti.
Ecco, Farihan Sabai ci ricorda appunto il concetto di ricatto economico, ma Giorgia Perletta, parliamo della situazione economica in Iran con una moneta nazionale che è di nuovo in perdita di velocità, ci sono gli effetti delle sanzioni evidentemente, c'è un'industria dell'armamento che comunque lavora, il paese ha una fetta di popolazione altamente istruita e operativa e che contribuisce alla produzione, all'innovazione. Ma quanto è grave o quanto conta la situazione economica attuale nell'ambito delle proteste che stiamo vedendo?
Ma sicuramente la situazione economica iraniana è estremamente grave, sia a causa della reintroduzione delle sanzioni statunitensi a partire dal ritiro statunitense dal JCPOA, quindi dal cosiddetto nuclear deal, durante l'amministrazione Trump nel maggio del 2018, ma anche a causa di malfunzionamenti interni. Quindi è vero che c'è un impatto delle sanzioni in diversi settori, ma è anche vero che il sistema economico iraniano ha dei malfunzionamenti interni. In ogni caso la guerra russa in Ucraina ha aggravato maggiormente la condizione economica iraniana, ad esempio portando a un costo dei beni di prima necessità e del cibo più alti di circa l'82% rispetto all'anno precedente. Abbiamo ad oggi un tasso di inflazione che sfiora il 50%. Quindi dei dati molto significativi, il tasso di disoccupazione anch'esso molto elevato, si tratta quasi del 20-30%, soprattutto quello giovanile. Quindi anche il tasso di povertà sembra essere raddoppiato dal 2017 ad oggi. La situazione economica ha scatenato una serie di proteste a partire dal 2018 che si sono verificate durante 2019, durante l'anno della pandemia nel 2020 e anche durante quest'anno. Quindi nel 2022 abbiamo assistito a diverse proteste da parte di diversi gruppi dei lavoratori, quindi ad esempio insegnanti, medici, personale sanitario, che hanno lamentato il caro vita, stipendi non adeguati all'alto costo della vita. Ad oggi sicuramente in piazza scendono soprattutto i giovani che hanno slogan politici, quindi l'aspetto economico passa in secondo piano, ma sicuramente si tratta di ragazzi che percepiscono di avere un futuro in qualche modo limitato. Quindi nonostante si tratti di una popolazione molto istruita, molto giovane, si è consapevoli di un futuro che comunque viene in qualche modo limitato da una serie di fattori sicuramente politici, ma anche dalle difficoltà economiche.
Farihan Sabai, abbiamo sentito, la classe media è quella più colpita dalle sanzioni, è anche quella che scende in piazza in queste settimane. Fino a quando, dal suo punto di vista, avrà la forza, se l'avrà, di ribellarsi e far sentire la propria voce?
Ma credo che molto dipenderà dalla macchina repressiva. I Pasdaran in realtà stanno prendendo a pretesto le proteste per reprimere anche le insurrezioni dei curdi, i movimenti indipendentisti dei curdi proprio anche nel nord dell'Iraq, per cui bisogna vedere come si comporteranno le autorità di Teheran. Do giusto qualche cenno sulla situazione economica. Un litro di latte costa 90 centesimi, in una pagnotta costa 30 centesimi, un chilo di pollo in Iran costa l'equivalente di 3 franchi, ma il problema è che uno stipendio di un maestro di scuola, di una maestra, è di soltanto 250 franchi. Gli stipendi sono bassi e molto spesso sono pagati in ritardo. Quindi credo che sicuramente la situazione economica sia da tenere sott'occhio, ma da Teheran mi dicono anche che la crisi economica è in parte anche voluta dalle autorità, perché se la gente ha così tante difficoltà a trovare i soldi per pagare le spese, beh, forse si toglierà dalle strade e cercherà un secondo lavoro.
Noi Farihan Sabai purtroppo dobbiamo chiudere con queste cifre, con queste riflessioni, per cui ringrazio lei e ringrazio anche le altre nostre ospiti, ringrazio evidentemente chi ha garantito la messa in onda di questa puntata, Beniamino De Ritis e Giuseppe Reisent. Adesso il microfono passa al radiogiornale, Modem torna come sempre domani alle 8:30. Una buona giornata.